Radio Zainet dedicata al giovane consumatore, Informa Consumatore, la trasmissione che è dedicata agli approfondimenti sui diritti dei giovani cittadini. Gli studenti che partecipano alla trasmissione di oggi, ricordiamolo, fanno parte della redazione delle Sole 24 Ore di Zainet, che svolge inchieste in difesa dei diritti dei cittadini consumatori nell'ambito del progetto Informa Consumatori promosso dall'Ufficio Tutela del Consumatore della Direzione Regionale Commercio e Artigianato della Regione Piemonte. Allora, qui in studio Laura Stefanini dell'ANCU, buona giornata.
Buona giornata a voi.
Come va? Bene?
Bene, grazie.
Al telefono avremo poi la Fiavet e adesso andiamo immediatamente a Roma da Alessio Nannini.
Buongiorno, buongiorno anche da Roma. Oggi parliamo di vacanze, perché sebbene sia una storia vecchia, sono sempre di più ogni anno quei vacanzieri che sono truffati dalle agenzie di viaggio, che si trovano a vivere insomma situazioni diverse da quelle che avevano come dire acquistato, da alberghi fantasma a condizioni igieniche scadenti. Insomma, l'elenco è lungo e anche molto fantasioso. Io però do innanzitutto il buongiorno e il benvenuto al qui presente Roberto.
Salve a tutti.
Del liceo classico
Caio Aregatullo. Turista che va sul sicuro.
Perché sta sempre a Monterotondo?
No, è che cerca di evitare le compagnie low cost. Il problema le low cost non è che siano un problema.
In sé per sé
non sono un problema. Le low cost sono anche una buona invenzione, perché comunque per una famiglia meno abbiente, dati anche i conti pubblici che ha l'Italia attualmente, una famiglia meno abbiente con la compagnia low cost si può permettere di prenotare un viaggio all'ultimo minuto a spese, a prezzi anche bassi. Il problema non sono tanto le compagnie quanto i soldi furbi.
In realtà ti chiedevo soltanto di non anticipare uno dei temi che sarà poi sviluppato nel corso della puntata, ma non fa nulla. Ora andiamo ad ascoltare la scheda, poi di nuovo in studio.
Con l'arrivo dell'estate e del bel tempo, per milioni di famiglie torna l'angosciante problema delle mete turistiche da scegliere in base alle proprie disponibilità economiche. Negli ultimi anni sono proliferate centinaia di agenzie di viaggi, cosiddette low cost, che offrono al cliente un pacchetto vacanza a basso costo che comprende il volo aereo e il soggiorno in un albergo di media categoria. Data la situazione dei conti pubblici italiani, milioni di connazionali si sono rivolti a questi presunti indirizzi miracolosi con prenotazioni dell'ultimo minuto. Di solito tutto bene fino all'arrivo in aeroporto, quando gli sventurati consumatori si sono trovati a fare i conti con aerei mai prenotati, vacanze inesistenti e una rabbia sconfinata per un inaccettabile sborso. È in atto una campagna di sensibilizzazione del Ministero dell'Interno per suggerire alla popolazione le località più opportune da scegliere e sono stati attivati dei call center con lo scopo preciso di informare il cittadino sui rischi, sulle usanze e sulle tradizioni del posto prescelto. Malgrado ciò, sono ancora molti gli sprovveduti che si affidano a fortunose compagnie che promettono viaggi da sogno, lasciando poi malcapitati a combattere con la propria frustrazione.
Beh, la domanda è dopo, Roberto, te la faccio subito. Hai mai avuto dei problemi, tu e la tua famiglia, naturalmente, per quanto riguarda le vacanze?
No, per fortuna no, perché comunque abbiamo sempre preferito affidarci. A parte che siamo tutti piuttosto individualisti, quindi quindi facciamo autoagenzia, l'agenzia migliore è la nostra. Ecco, io vorrei girare appunto una considerazione a
Laura Stefanini dell'ACU, ma abbiamo in linea Roberto, scusa se ti interrompo,
sì.
Così diamo modo anche di presentarlo, il presidente della Fiavet, che è un'associazione degli operatori turistici, Carlo Bortot. Buongiorno, benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno.
Roberto, sì, volevi fare una domanda proprio al Presidente.
Sì, vorrei girare una considerazione al signor Bortot. Ma lei non crede che comunque in questi giorni in cui si parla tanto di truffe, di compagnie low cost e cose varie, non sia meglio che comunque tutti quanti facciano un po' l'agenzia di se stessi, cioè tutti quanti comunque si organizzino per tempo? Non pensa che una buona organizzazione familiare possa prevenire molti dei problemi che si sono verificati negli ultimi anni?
Ma io direi il contrario, guardi. Noi come associazione siamo al servizio dei nostri associati, quindi delle agenzie, ma soprattutto da qualche anno a questa parte siamo molto al servizio dei clienti, dei viaggiatori che ci chiamano con tutti i loro problemi incontrati. Ci sono certamente delle persone che posseggono requisiti, conoscenze, capacità eccetera e possono benissimo organizzarsi dal loro viaggio. ci sono tante, tantissime persone che hanno anche paura di rovinarsi la vacanza facendo qualcosa che non sanno fare o che non conoscono o per rischi che non vogliono correre, quindi dividerei molto le cose, cioè possono organizzarsi il viaggio, chi si sente se lo può organizzare, fa bene e possono fare anche bene le cose, però sono tantissimi quelli che non sono in grado o comunque vogliono affidarsi a un professionista che lavori per loro. D'altra parte diciamo, non è che mi aspetto che possano esistere dei mercati fai da te in tutto, come i viaggi, come per altre cose peraltro.
Sì, noi volevamo sentire anche il parere di Laura Stefanini dell'Acqua, l'associazione consumatori utenti, a proposito.
Sì, eccoci qua Alessio, la dottoressa Stefanini dell'Acqua, buongiorno anche a Carlo Bortot da Fiavet da Torino. Allora, dottoressa Stefanini, intanto quante segnalazioni ricevete voi in questi pacchetti turistici, che poi non sono i pacchetti ma sono i veri e propri pacchi, nel senso che uno si trova magari poi a non avere le condizioni specificate in quanto ha comprato, addirittura alcune cose non le trova?
Sì, purtroppo le segnalazioni sono sempre tante e tra l'altro sono anche molteplici nel corso dell'intero anno. Una volta invece si avevano nello specifico proprio nei periodi relativi alle vacanze estive. In virtù del fatto che la gente viaggia molto, queste problematiche si vengono segnalate praticamente durante tutto l'anno e le sono praticamente quasi sempre le stesse, cioè inadempienze da parte dei tour operator, dove vengono praticamente promesse nei vari cataloghi delle ricettività che poi di fatto non ci sono, quali piscine, quali strutture per lo sport, oppure dove ci sono alcune strutture dove è particolarmente carente, per esempio, è l'assistenza proprio al turista, all'ospite, quindi carenze da un punto di vista ricettivo per quanto riguarda la ristorazione, piuttosto che la pulizia, piuttosto che l'animazione, eccetera. Quindi sono tutte problematiche che naturalmente rovinano la vacanza al consumatore che magari ha scelto.
Col giovane consumatore avete anche delle lamentele da parte dei ragazzi che magari si trovano ad aver acquistato qualche cosa e che poi non esiste?
In particolar modo le lamentele dei ragazzi riguardano appunto le strutture ricettive sportive e quelle che sono inerenti appunto l'animazione in genere. Sì. Queste sono le strutture che vengono a volte scelte dalle stesse famiglie quando hanno per esempio dei figli adolescenti, no? E quindi per essere coinvolti nella vacanza e di conseguenza offrire loro una vacanza più divertente e più coinvolgente. Purtroppo non sempre tutte le promesse che vengono indicate nei cataloghi sono poi mantenute. Di fatto ci sono lamentele di persone che non riescono proprio ad usufruire dei servizi che sono stati promessi proprio perché inesistenti nella struttura alla quale si sono rivolti.
Dottor Bortot, ha sentito?
Certamente. Allora, intanto facciamo così chiarezza, sì, sulla moltitudine di reclami, proteste, eccetera. E il dato è molto, ma molto, ma molto basso. Certificato con incontri con le maggiori organizzazioni che tutelano i consumatori, anzi noi abbiamo un rapporto costante con molte di queste, collaboriamo a fronte di segnalazioni, eccetera. Vorrei anche fare presente che molte volte c'è un atteggiamento che diventa poi autolesivo del cliente, del viaggiatore, cioè la legge obbliga gli operatori di dare dei riferimenti sul posto per l'assistenza e per tutti i problemi. Noi lo scriviamo anche sui documenti di viaggio. Se a fronte di qualche imprevisto, perché qui dobbiamo anche ricordarci che stiamo parlando sovente di imprevisti, cose che non sono preprogrammate, quindi forse bisognerebbe incominciare a parlare meno di imbrogli, pacchi e truffe, eccetera, quanto di problemi che sorgono dovuti a situazioni che si creano sul posto da parte dei fornitori dei servizi. Se vengono immediatamente segnalate ai numeri che vengono dati di riferimento, c'è sempre un intervento che riesce all'80% a risolvere, sì, il problema nell'arco dei primi due giorni della vacanza.
Dottor Bortot, io le faccio una domanda veloce e poi sì, se riusciamo a rispondere prima della pausa, perché dobbiamo, sì, interromperci. Dica. Il giovane consumatore incorre normalmente in qualche problema in più, magari le tariffe sono più basse, come funziona?
Sì.
Esatto, mi dica.
Questo è vero non sui viaggi programmati, in genere nell'acquisto di servizi diretti il giovane usa molto di più internet, il giovane ricorre a tariffe cosiddette low cost di qualsiasi tipo, bisogna fare attenzione perché si sta arrivando a un eccesso di utilizzo della parola low cost come attrazione. Oggi ho letto sui giornali che in alcuni casi si stanno intentando cause anche contro le stesse compagnie di trasporto ed altri che usano con troppa disinvoltura la parola low cost, quando poi si va per utilizzare si accorge che dietro c'è qualche furbizia quantomeno.
Sì, allora io, dottoressa Stefanini, sul giovane consumatore, su chi acquista in internet, vogliamo aggiungere qualcosa o possiamo fermarci e ne parliamo dopo?
Ma più che altro un'attenzione, cioè fare molta attenzione alle offerte che vengono proposte, cioè verificarle prima di accettarle.
Ma come fa uno su internet quando magari acquista un viaggio, una vacanza, a verificarlo?
Ma intanto contattando direttamente la struttura di riferimento, così da avere la certezza che effettivamente esiste ed effettivamente può offrire i servizi che di fatto vengono promessi.
Anche perché ricordiamolo, per un ragazzo, insomma, magari dopo l'esame di maturità la vacanza è un momento fondamentale, certo, importante, e vedersela rovinata può anche creare qualche problema. Adesso piccolo break, ascoltiamo Negramaro, poi torniamo a parlare di vacanze sola e come fare, come difenderci in sostanza.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
E falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho speso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Mentre canto è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei poter. In bilico tra santi che non pagano, e tanto il tempo passa e passerai, come sai tu. In bilico, e intanto il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida lei. Canto è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire mai.
Negramaro, estate, estate ormai alle porte, quindi tempo di vacanze, tempo anche, speriamo, di vacanze riuscite, perché insomma capitano sempre questioni, problemi, addirittura i casi estremi non si trovano poi delle, addirittura le camere. Abbiamo visto dei casi eclatanti in cui magari era venuto, viene venduto un residence, che ne so, e poi non esiste, ma questi sono casi estremi probabilmente, vero dottoressa Stefanini?
Sì, sì, sono estremi, comunque si esistono, verificano, sì. Purtroppo sì.
Che consiglio vogliamo dare a un giovane che deve partire, si programma un viaggio e magari lo ha acquistato su internet? Abbiamo detto intanto contattare direttamente, poi...
Esatto, contattare direttamente la struttura e poi requisire quelle che sono le più le informazioni più accessibili,
sì.
Quindi verificare effettivamente che anche le condizioni di trasporto e le condizioni di raggiungibilità effettivamente della struttura siano effettivamente fattibili, e poi stare molto attenti per esempio ai tipi di costi che vengono applicati o ai tipi di contratti che poi vengono.
Se è troppo basso il costo, è sospettosa come situazione?
Ma in genere potrebbe essere questo un primo segnale, nel senso che non dobbiamo dimenticare che comunque trattandosi di una struttura ricettiva comunque comporta sicuramente dei costi. Certo che la professionalità comunque, sì, dell'albergatore piuttosto che dell'organizzatore non devono comunque prescindere dal fatto che il costo sia più o meno oneroso per il consumatore.
Dottoressa Stefanini, nel momento in cui io arrivo e non trovo un determinato bene che avevo acquistato, chiamiamolo così, o servizio, o sì, addirittura mi trovo di fronte a una situazione completamente diversa, che cosa devo fare?
Allora, sicuramente immediatamente presentare un reclamo.
Certo, a chi lo presento però?
Sicuramente nelle varie strutture ricettive, come si diceva prima anche nel collegamento precedente, sì, ci sono degli addetti in loco che sono proprio addetti a recepire i reclami e hanno proprio questo compito, quello di svolgere proprio un'assistenza diretta in loco. Laddove si è impossibile, perché abbiamo purtroppo anche di queste segnalazioni, riuscire a rintracciare direttamente qualche responsabile che ci possa prestare una prima assistenza, comunque denunciare alla propria agenzia di viaggio tutte le mancanze e tutti gli inadempimenti di cui siamo vittime. In ogni caso, laddove non sia possibile ottenere soddisfazione direttamente, sì, in loco, e comunque la vacanza abbia subito ci abbia comunque rovinato il periodo di relax,
esatto.
Allora in quel caso, in ogni caso, quando si rientra dal viaggio è bene entro 10 giorni dalla data del rientro fare un reclamo scritto nei confronti del tour operator e del venditore del viaggio stesso, in modo da ottenere soddisfazione quantomeno dell'inadempimento che abbiamo patito.
Allora, Radio Zainet, stiamo parlando di vacanze, è una trasmissione dedicata agli approfondimenti sui diritti dei giovani cittadini. Andiamo a Roma da Alessio Nannini.
Sì, io volevo approfittare dell'esperienza maturata dal presidente Carlo Bortot per chiedere se ci sono delle regioni o dei luoghi, insomma non soltanto in Italia ma anche e soprattutto all'estero, in cui le truffe o i disagi ai danni dei consumatori, dei vacanzieri, sono più diffuse.
Ma guardi, no, non è che ci siano delle zone dove intenzionalmente le truffe sono più diffuse. Diciamo che il problema è come si organizza o come si acquista un viaggio. In genere, se si va in un'agenzia di viaggi, quindi parliamo non di pseudo agenzie tipo organizzazioni che poi non sono non sono autorizzate, quindi non c'è poi un riferimento neanche nel momento in cui si deve fare un reclamo o pretendere dei rimborsi. In genere c'è una garanzia molto forte da parte dell'organizzatore. Il vero problema nasce quando si parte un po' così, come si dice, all'avventura, perché si ha a che fare con una moltitudine di fornitori di servizi ed è molto molto difficile poi al rientro recuperare il dovuto da queste situazioni, proprio perché non si ha un referente legale del viaggio che si è fatto. Bisogna ricordarsi che proprio uno dei motivi per cui è importante rivolgersi a un'agenzia è di avere poi un responsabile che in qualche modo dovrà far fronte a tutto quello che è successo, ai danni, a cose di questo tipo. Questo è molto importante.
Lei ha parlato di partenze all'avventura. come valuta però le scelte avventurose di alcuni turisti che si recano volontariamente in zone che sono state sconsigliate, tipo paesi segnati dalle guerre, paesi dove ci sono dei problemi politici o sanitari al momento?
Guardi, intanto per quanto riguarda i viaggi organizzati è un rischio che non si corre, perché lo sconsiglio dell'unità di crisi della Farnesina, che arriva tempestivamente alle agenzie di viaggi anche tramite la Fiavet, interrompe il proseguimento dell'organizzazione di un viaggio così di questo tipo. Ci sono scelte che si fanno individualmente, questo sì, e è proprio da dirsi che è opportuno sempre andare sul sito dell'unità di crisi per poter controllare prima, non correre rischi a questo punto.
Senta, io volevo farle un'ultima domanda, poi giro la linea a Torino. Sulla questione dei viaggi low cost, volevo chiederle, naturalmente i viaggi low cost hanno favorito insomma dei viaggi dove forse molti non sarebbero potuti andare in termini proprio economici, ma volevo chiederle se hanno anche complicato il lavoro degli operatori turistici e anche, come dire, favorito insomma, dei disagi in cui sono in corsi poi i vacanzieri.
Ma no, guardi, dunque, intanto quando parliamo di low cost nel senso del trasporto, soprattutto aereo, ricordiamoci che il problema low cost non è normalmente, direi in tutti i casi, non è legato alla qualità, alla garanzia, cose di questo tipo, quindi non parlerei di problemi di sicurezza da un punto di vista. Il low cost ha portato situazioni di calmieramento anche di prezzi, se vogliamo la deregulation che c'è stata sulle tariffe aeree ha favorito comunque i flussi turistici, molti operatori stanno utilizzando anche i voli low cost per organizzare e quindi non parlo male del low cost in questo modo, dico solo di fare attenzione quando si prenota, perché ci sono casi in cui quella che è una tariffa pubblicizzata in quanto tale, con tutte quelle che sono le voci aggiunte a questa tariffa, con tasse, tassine, con incrementi di prezzo, in un certo modo la tariffa non è poi più quella, a volte non è più conveniente di tariffe speciali su linee regolari che le agenzie di viaggi mettono a disposizione del pubblico, quindi far molto bene i conti da questo punto di vista, compreso fare attenzione alle tariffe di rientro. Capita a volte che si prendono tariffe molto convenienti per l'andata, poi si vede che sulle date di ritorno per un meccanismo o per l'altro e quindi alla fine scompare anche la convenienza, però in genere diciamo che low cost è servita, ecco.
Grazie Presidente, io Massimo ti ridò la parola.
Sì, allora io volevo chiedere alla dottoressa Stefanini, qualora un disservizio ci siano, mettiamo in dubbio che comunque specialmente le agenzie di viaggio professionali e serie garantiscano comunque quanto è stato acquistato, ma se ci fosse un problema, scatta un rimborso, che cosa deve
allora,
cosa succede?
Intanto nel momento in cui si verifica il problema, come dicevo, è opportuno denunciarlo preventivamente.
Sì, questo l'abbiamo.
E poi nel momento in cui viene effettuata la denuncia, naturalmente è l'agenzia di viaggio alla quale ci si è rivolta per l'acquisto, che in genere è colei che praticamente fa da tramite tra il tour operator eventualmente inadempiente in caso di servizi effettivamente non forniti, così a gestire quello che è il contenzioso che può sorgere con il consumatore, con il turista. In genere il termine del risarcimento viene effettuato per quella che è la nostra esperienza quotidiana in buoni viaggio da spendere poi per altre vacanze. Comunque sicuramente nel momento in cui si verifica un inadempimento, le agenzie di viaggio hanno tutto l'interesse, anche proprio per il rispetto del loro cliente, di far sì che si trovi soddisfazione di quanto lamentato.
Dottor Bortot, si può ottenere una soddisfazione in loco? Voglio dire, se nel momento in cui io mi rendo conto che questo servizio non c'è, posso tenere immediatamente un altro servizio?
Io infatti insisto su questo, quando succede qualcosa che nella stragrande maggior parte dei casi è un inconveniente, come imprevisto, disfunzione dovuta a eventuali servizi sul posto, contattare immediatamente l'operatore che ha organizzato. Viene dato un riferimento, in genere un numero di telefono più o meno blu o così di questo tipo, contattandolo mette in grado l'organizzazione di intervenire rapidamente, forse è meglio salvare una vacanza che poi litigare per rimborsarla quando questa è rovinata. Questo è importante, aggiungo che è importantissimo, passando dalle agenzie di viaggio si ha la garanzia comunque che in qualsiasi caso, anche in caso che ci siano, non so, organizzatori o in qualche caso un'agenzia o cosa che hanno avuto dei problemi di vario genere, esiste il Fondo Nazionale di Garanzia,
sì, esatto,
previsto dal,
esatto,
Ministero. Quindi passando da un'agenzia regolare, ripeto regolare perché ci sono molte forme poco trasparenti da questo punto di vista sul mercato.
Per accedere al fondo di garanzia, dottor Bortotte, che cosa bisogna fare?
Ma c'è poi una modulistica, le organizzazioni turistiche, agenzie, tour operator, eccetera, hanno un'apposita modulistica, si interviene nel momento in cui l'operatore non fa fronte ai suoi impegni, quindi scatta poi il meccanismo, si manda una richiesta con tutta la documentazione che deve esserci al fondo di garanzia. Ci sono dei tempi che non sono molto brevi perché il fondo non è ben finanziato, sì, diciamo, ma comunque funziona.
Cioè, esiste. Allora io, dottor Bortotte, può rimanere ancora 5
certo,
minuti con noi, facciamo un piccolo break, poi parliamo anche delle clausole vessatorie perché esistono nei contratti di, anche che riguardano le vacanze, giusto, dottoressa Stefanini?
Sì, purtroppo esistono anche in questo campo.
Bene, piccolo break.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Argentina, Brasile,
Angola, Albania,
Cambogia, Burundi.
Tanti bambini nel mondo si stanno giocando il futuro. Per questo il VIS, con il Salesiano di Don Bosco, è sceso in campo per creare e gestire scuole, centri di recupero e di formazione professionale per ragazzi in gravi difficoltà. È una sfida che si può vincere anche grazie al tuo contributo. Chiama il numero verde 800 123 456. 162.000 grazie dai bambini già sostenuti e uno anche da Bobo Vieri. VIS, un mondo possibile.
In Cina stordiscono gli animali da pelliccia sbattendoli violentemente a terra.
Non lo sapevo.
Vengono appesi a un gancio, ma molti sono ancora vivi durante lo scuoiamento.
Non lo sapevo.
Anche senza pelle continuano a vivere per alcuni minuti tra sofferenze atroci.
Non lo sapevo.
Sono in tanti a non sapere. Per questo chiediamo al governo di bloccare le importazioni dalla Cina. Aiutaci con una firma. Telefona alla LAV 06 4461 325.
Hai ancora dubbi? www.nonlosapevo.com.
Basta, non ce la faccio più, è tutto il giorno che corro a consegnare curriculum.
Oh, io sono stata tutto il giorno coricata davanti alla TV.
Beh, non lamentarti poi se non trovi un lavoro, eh.
E chi si lamenta? L'ho appena trovato.
Non trovate lavoro con i soliti metodi? Consultate il Televideo Regionale RAI. Il lavoro che cercate non è mai stato così vicino.
Televideo Regionale RAI. Informati in formato divano.
Zainet, la scuola che fa radio.
Baciami, baciami ancora. E concentrati, ti prego, non vorrei che fosse l'ultima volta. Sai accendermi, accendi il mio fuego, così che io possa darti nuovamente la mia anima in pasto.
Sei così lontana.
notte d'estate, ogni cosa ci richiama il periodo di vacanza, un periodo di vacanza che vi auguriamo il più rilassante possibile. Però non è detto che all'interno di un contratto d'acquisto di un pacchetto vacanza non ci siano delle clausole vessatorie. Allora alla dottoressa Laura Stefanini Dell'Acqua chiedo che cosa sono e come soprattutto riconoscerle.
Allora, le clausole vessatorie si riconoscono in particolar modo perché pongono il consumatore in una situazione di svantaggio anche economico rispetto alla controparte forte, che è contrattualmente forte, che è appunto quella in questo caso dell'agenzia di viaggio o comunque del tour operator. Non bisogna dimenticare che sebbene quando noi stipuliamo un contratto anche in agenzia sia redatto su un formulario, quindi ci siano delle condizioni già preformulate, non bisogna dimenticare che comunque non si è obbligati e vincolati alla sottoscrizione di tutte le clausole, quindi andiamo a controllare che effettivamente le clausole non siano vessatorie e quindi non ci pongano in una situazione di svantaggio e che in qualche modo vadano ad impregiudicare i nostri diritti, ma andiamo a discuterne con l'agenzia di viaggio ed eventualmente a non accettarle nel caso in cui ci vengano imposte. Quindi questo è un'attenzione particolare che bisogna porre quando si sottoscrive un contratto in generale, in particolar modo poi quando si tratta di un contratto che ci dovrebbe dal quale possiamo ricavare un beneficio come quello.
Qualche riferimento dell'ACU, poi anche una replica a Carlo Bortotto, prego.
Allora, l'ACU si trova a Torino, in via Beaumont 68, tramite sito internet reperibile al sito www.acupiemonte.it. Eventualmente ci potete mandare delle email a cui noi rispondiamo quotidianamente e l'indirizzo email è info@acupiemonte.it. Poi abbiamo un numero di telefono che è attivo tutta la settimana, tutto il giorno, che è lo 011 434 6964.
Dottor Bortot, ha sentito, vogliamo replicare, poi la salutiamo, la ringraziamo per la sua disponibilità.
Sì, ma guardi, i contratti sono stati definiti in una modulistica generale tra tutte le organizzazioni degli operatori turistici, agenzie di viaggi, quindi sono stati studiati, confrontati anche con le organizzazioni a tutela dei consumatori. Quelle che sono le cosiddette clausole vessatorie, per le quali viene già richiesta una maggiore attenzione e la famosa doppia firma, diciamo, di accettazione. E sono più in dubbio sul discorso, discutiamole, vediamo di modificare, di fare eccetera. I contratti sono legati al viaggio, chiaramente se non si accetta non si prenota, così come se non si accetta un contratto non si acquista una merce, non si deve neanche acquistare il viaggio, ecco. Però non ci sono clausole vessatorie che implicano questo tipo di rischi in genere.
Allora, noi qualche consiglio dalla parte dei giovani consumatori, in questo caso l'abbiamo dato, dalla parte della Fiat un consiglio per far sì che la vacanza non sia rovinata, più di uno.
Sì, beh, certamente io insisto sul fatto, dato che esistono anche organizzazioni che non sono autorizzate a effettuare l'attività di agente di viaggio, di fare attenzione a questo, insomma, perché è anche facile crearle, mi spiego, si mette una targa, si fa qualche piccola pubblicità e si attirano, diciamo, i viaggiatori, i giovani sono, diciamo, quelli più disponibili ad accettare certe logiche. Su un viaggio non si deve accettare, soprattutto, che non ci sia l'accuratezza dell'organizzazione e cose di questo tipo, dietro la scusa di viaggi d'avventura, ecco, questo è importante, perché chi non organizza bene poi si nasconde anche dietro questo tipo di atteggiamenti, insomma.
Sì, certo. Dottor Bortot, la ringraziamo per la sua partecipazione.
Ci mancherebbe.
Buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Allora, non sono negoziabili queste clausole, mi sembra che siano, da quanto ha detto il presidente Fiat, già prestampate, predeterminate.
È chiaro che nel momento in cui noi ci troviamo di fronte ad un contratto dove sono presenti queste clausole vessatorie e laddove è chiaro che non siamo obbligati ad accettarle, ma è anche chiaro che nel momento in cui non le accettiamo non acquistiamo il pacchetto, per cui le agenzie di viaggio e comunque i tour operator devono confrontarsi con questa realtà di un consumatore che sa scegliere e soprattutto sa valutare quale sia il contratto per lui più conveniente.
Bene, andiamo a Roma da Alessio Nannini.
Sì, tu Roberto volevi aggiungere qualcosa alle considerazioni che ha fatto il presidente Bortot?
Sì, ma io ho trovato molto interessanti alcune considerazioni del tipo bisogna mettere in guardia i turisti, bisogna offrire loro la dovuta assistenza, ma soprattutto secondo me quello che andrebbe introdotto, e credo già in parte ci sia, sono delle canalizzazioni, cioè il turista non può essere assistito in Nuova Zelanda dall'Italia. Quello che dovrebbero fare le grandi agenzie di viaggio, ovviamente non le low cost, ma le grandi agenzie, è di creare molte più filiali in giro per il mondo per consentire anche al turista che si trova in Nuova Zelanda, insomma, creare una serie di una sorta di ambasciate, come delle ambasciate turistiche, per consentire poi al turista di avere la dovuta assistenza in qualsiasi parte del mondo, perché altrimenti uno parte tutto tranquillo, poi lì improvvisamente, come accade nel 70, come accade negli anni 70 con il fatto dei colonnelli in Grecia, e all'epoca pure tanta gente andò col pacchetto turistico, tutto tranquillo, tutto calmo, poi si trovò con una situazione che era imprevista all'inizio, molta gente non seppe come cavarsela, fu abbastanza problematica. Quanti casi ci furono allora di gente che disdisse la vacanza? Quanti casi ci furono di persone che si trovano nelle pesti? Quello che dovrebbero essere istituite sono delle agenzie, per l'appunto, sul posto, altrimenti il turista è spaesato.
Allora Roberto, siamo in collegamento con il secondo ospite di oggi, ci fa particolarmente piacere avere con noi Franco Foresta Marti, che è giornalista del Corriere della Sera. Buongiorno, benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a voi.
Allora, Foresta, sappiamo che lei innanzitutto ha seguito il dramma del terremoto in Indonesia che c'è stato lo scorso 27 maggio, una scossa terribile di 6.2 gradi Richter nell'isola di Giava e che ha causato oltre 3.000 morti. Innanzitutto vorremmo chiederle com'è la situazione in quel paese.
Ma guardi, la situazione, come puoi immaginare, in un paese del terzo mondo che viene devastato da questi fenomeni naturali, che di per sé non sono quest'ultimo, a quest'ultimo mi riferisco, particolarmente violenti, perché nella scala dei terremoti 6.2 è un terremoto di medio-alta intensità. Facciamo un confronto con i nostri terremoti, Friuli, Irpinia. Questi terremoti in Giappone provocherebbero o zero o soltanto qualche vittima. Purtroppo in paesi appenninici dove l'edilizia è vetusta o in zone del terzo mondo fanno delle stragi di migliaia e migliaia di persone. Quindi la prima puntualizzazione, l'evento a cui ci riferiamo non è altrettanto violento e disastroso come quello del 26 dicembre 2004, da cui poi ha avuto origine tutto lo scompenso dell'area, quello sì che era una forza della natura tremenda, come pochissime ce ne sono state nella storia sismica del pianeta come noi la conosciamo.
Sì, Foresta Martin, dando un consiglio, partendo dalle sue considerazioni, dovendo dare un consiglio a un turista che si mette in viaggio o comunque una rassicurazione, come è possibile veramente prevenire l'arrivo di un terremoto, l'arrivo di una catastrofe, o sono queste semplicemente delle considerazioni fatte dopo dai mezzi di informazione per placare un po' gli animi?
Guardi, una prevenzione nell'ambito dei terremoti, in situazioni come quella che abbiamo presente, cioè terzo mondo, strutture edilizie assolutamente inconsistenti, una prevenzione è impossibile. Se un turista si reca in una zona ad alto rischio sismico del terzo mondo dove esiste questo impianto strutturale, non può mai stare tranquillo. Questa è la cosa fondamentale. È chiaro che il terremoto non è che arriva un giorno sì e un giorno no, quello è il punto, è una scommessa, insomma, che uno fa, però quelle aree che si sa che sono delle aree esposte a rischio sismico, a rischio vulcanico, a rischio di valanghe, a rischio di tsunami, sono delle aree oggettivamente pericolose dove uno va ed è consapevole del rischio che affronta. Diverso è il caso di aree sia pure del terzo mondo, quindi di paesi poveri e strutturalmente vulnerabili, in cui non ci sono presenti questi grandi rischi della natura, in cui storicamente si sa che non si scatenano terremoti, non arrivano eruzioni e neppure onde di maremoto o tempeste tropicali. Allora, se uno in partenza studia la situazione, diciamo, dei fenomeni naturali di un'area e sa che quella è a basso rischio, va tranquillo. Bisogna informarsi sempre e studiare prima di mettersi in viaggio, a meno che non si voglia consapevolmente rischiare.
Ecco, a proposito del disastro del maremoto che si è scatenato nel Natale del 2004, proprio in quella zona del sud-est asiatico, noi occidentali, lo si è visto in quella spaventosa occasione, come dire, affrontiamo questa emergenza dal punto di vista essenzialmente vacanziero, perché anche fortunatamente non abbiamo generalmente di questi problemi. Ci sono dei paesi a rischio, perché noi notiamo tra l'altro che l'Indonesia è molto soggetta a queste scosse sismiche, naturalmente quella del 2004 e quella dello scorso 27 maggio, ma ricordo anche un'esplosione del vulcano Krakatoa che portò dei disagi ancora più forti di quelli che abbiamo visto in questi anni.
Certo,
ci sono dei paesi a rischio, insomma.
I paesi a rischio sono tutti quelli che si affacciano attorno alla cosiddetta cintura di fuoco circumpacifica. Basta prendere un qualunque atlante geografico mondiale e vedere nelle tavole dedicate a terremoti e vulcani, ovvero, per usare una frase un po' più tecnica ma ricorrente negli atlanti e nei libri di scuola, quindi niente di eccezionale, tettonica a placche o tettonica delle zolle, che vuol dire movimenti dinamici della crosta terrestre, e uno ha la fotografia di quelle che sono le zone più a rischio. Quindi non è che ci voglia una particolare indagine per rendersi conto che le isole del Giappone, molte località dell'Asia, tutta la zona costiera pacifica dell'America del Nord e dell'America del Sud hanno di questi problemi. Tant'è vero che se poi uno va su quei luoghi trova dei cartelli indicatori per strada dove c'è una simbologia che vuol dire, per esempio, rischio di eruzione, rischio di tsunami o maremoto, che dir si voglia, eccetera. Quindi sono delle cose molto note e molto facilmente come informazione acquisibili. Per quanto riguarda poi questo rischio, da noi ha fatto un accenno, non è che sia completamente esente. Per esempio, anche nel Mediterraneo, sia pure con tempi di ricorrenza molto più lunghi, ci sono delle testimonianze di grandi maremoti, con una differenza sostanziale, che mentre i maremoti del Pacifico oggi sono prevedibili e laddove funziona un sistema di allarme possono essere quelli sì fronteggiati, come facendo fuggire via le popolazioni, eventualmente i turisti, dalle zone costiere verso le zone più a monte, perché questo sarebbe stato sufficiente il 26 dicembre del 2004, che le persone fossero state avvertite, perché i tempi di avvertimento c'erano. Una volta che si è verificata la scossa sul fondo dell'Oceano Indiano e che ci si è resi conto che era una scossa tale da poter provocare un maremoto su tutta la costa, su tutte le coste che si bagnano all'Oceano Indiano, ebbene era sufficiente mandare dei messaggini SMS a quelli che sono i responsabili della protezione civile locali, che pure ci sono ma che non sono stati informati. Quindi lì c'è stato un palese fallimento del sistema di informazione, che invece esiste ed è efficace nell'area pacifica. Io ero casualmente 2 anni fa in Giappone quando c'è stato un allarme maremoto, e poi il maremoto è stato di piccolissima entità, ma tutti siamo stati informati della necessità di doverci spostare in un'altra area. Dicevo, queste cose, sia pure con tempi di ritorno lunghissimi, succedono anche nel Mediterraneo. L'ultimo maremoto importante, tra virgolette, nel Mediterraneo è stato provocato dall'eruzione dello Stromboli di appena 2 anni e mezzo fa. E per bocca del titolare della protezione civile italiano, Bertolaso, quello è un maremoto che non ha provocato vittime grazie al fatto che si è verificato nel mese di dicembre, anche quello. Era il penultimo giorno dell'anno del 2003. Se fosse stato in piena stagione estiva, avremmo avuto decine o forse centinaia di vittime nell'isola, nella stessa isola di Stromboli e forse anche nelle vicine Eolie, perché l'onda di marea, anche se non devastante come quella che abbiamo visto nel caso dello tsunami dell'Oceano Indiano, però si è inoltrata fino a 20-30 metri dalla costa, ha devastato villette e certamente avrebbe risucchiato verso mare dei bagnanti inermi, molti dei quali addirittura sono pure incapaci a nuotare, penso a molti anziani e a molti bambini che se ne stanno distesi al sole.
Foresta,
certo, aspettano
il Foresta mare. Martin,
prego.
Sì. Guardi, la interrompo perché dobbiamo fermarci. Io la ringrazio per il suo intervento e grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Sì, andiamo velocemente in pausa, poi torniamo e chiudiamo l'argomento vacanze.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Prima di partire per un lungo viaggio, devi portare con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere sincera, pensa che ti tradisci solo tu. Partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere d'accordo, prova ad ascoltare un po' di più. Prima di non essere da sola, prova a pensare se stai bene tu. Prima di pretendere qualcosa, sarà quello che dai tu. Non è facile, però è tutto qui. Non è facile, però è tutto qui. Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di adattarti. Prima di pretendere l'orgasmo, prova solo ad amarti. Prima di non essere sincera, pensa che ti tradisci solo tu. Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu. Pretendere qualcosa, prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu.
Andiamo a ad esaurire il discorso sulle vacanze, Roberto, abbiamo sentito Franco Foresta Martin che ci ha parlato un po' anche delle vacanze all'estero da un punto di vista di davvero un po' catastrofico. Noi possiamo naturalmente ricordare che prima di recarsi in qualsiasi posto si può comunque chiamare un numero, lo 06 49 11 15, è un centro collegato all'unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri, questo nel caso in cui ci si voglia recare in posti dove ci sia rischio guerre, guerriglie, insomma.
Ma io premetterei anche però un altro argomento: bisognerebbe essere più rispettosi dei posti nei quali ci si reca, perché siamo d'accordo che non è corretto che venga arrestata la bagnante perché va in giro in bikini, però se tu sai che quello è un paese di religione musulmana dove in bikini non è assolutamente consentito andare, dove con certe scollature sei assolutamente contrario a qualsiasi loro credenza religiosa, andare ad offendere un popolo perché hai caldo, beh, allora se hai caldo c'è il mare delle Eolie, c'è Sibari, ci sono tanti bei posti qui in Italia, tanti bei posti qui nel Mediterraneo, in Europa, neanche in tutto il Mediterraneo, perché già che vai in Tunisia devi stare ad altre regole. Quindi quando si va in un posto bisognerebbe rispettare un po' di più le regole e le usanze del luogo e non starsi sempre ad arrabbiare perché poi viene arrestata la turista inglese che si mette mezza nuda sul mare. Ovviamente per loro è un'offesa, per loro è un affronto, loro hanno delle loro credenze e giustamente le rispettano, come del resto a noi darebbe molto fastidio se qualcuno venisse qui e si mettesse nudo, allora a loro dà fastidio pure se si mette con un filo di stoffa, anche perché ragazzi teniamoci conto di un fatto, molto visibile la differenza che c'è tra certi bikini e lo star nudi, lì è un filo di stoffa, su, è molto visibile.
Ma infatti si tende sempre a voler informare o quantomeno a esortare a informarsi, sì, sulle tradizioni, ecco, le usanze e soprattutto le leggi, sì, dei paesi.
Ma le leggi, le usanze e soprattutto anche sulla situazione. Certo che se tu sai in questo momento quello che va a fare il vacanziere a Baghdad, beh, insomma, io posso, che cosa potrei dire al vacanziere di Baghdad?
Che è un caso molto estremo.
No, che è un folle. È un caso molto estremo di follia.
Sì, Roberto, spostiamoci a Torino, poi torniamo anche per commentare lo Stroncanet.
Sì, io saluto la dottoressa Laura Stefanini dell'ACU, grazie per la partecipazione.
Grazie.
Vogliamo aggiungere qualcosa?
Mi raccomando, esatto. Informatevi e imparate a tutelare i vostri diritti. Ci,
esatto,
sono le regole, basta solo conoscerle ed attuarle.
Va bene, vi ricordo che Informa Consumatori, questa trasmissione è dedicata agli approfondimenti sui diritti dei giovani cittadini e gli studenti che hanno partecipato, come Roberto, fanno parte della redazione delle Sole 24 ore di Zainet, che svolge inchieste in difesa dei diritti dei cittadini consumatori nell'ambito del progetto Informa Consumatori promosso dall'Ufficio Tutela del Consumatore della Direzione Regionale Commercio e Artigianato della Regione Piemonte. Qui si conclude la trasmissione di oggi, abbiamo parlato di viaggi, come ha detto la Stefania. Informatevi, io restituisco la linea a Roma ricordando che lo Stroncanet, se volete inviarci delle vostre stroncature che riguardano un argomento, insomma qualcosa che vi sta a cuore e che non vi è andata giù, potete farlo al sito www.stronca.net. La linea nuovamente a Roma ad Alessio Nannini.
Sì, beh, Roberto, sentiamo lo Stroncanet, vuoi lanciarlo tu?
Sì, lo Stroncanet di quest'oggi.
Stroncanet.
In aumento i tabacco dipendenti. È notizia recente che mentre i genitori con grande forza di volontà tentano di smettere di fumare per togliere dalla vista dei propri figli il cattivo esempio, i giovani se ne fregano altamente delle pene dei genitori e iniziano sempre prima a mandare giù nicotina e catrame. Che l'ex ministro della sanità Girolamo Sirchia sia un genio, questo è risaputo. Che le sue idee e il suo modello di prevenzione repressiva siano stati utili ed efficaci, anche questo non costituisce mistero. Quello che ci si chiede è: ma noi avevamo proprio bisogno di questi sprazzi di genialità? Noi stupidi eravamo convinti che la repressione severa fosse soltanto un forte incentivo alla trasgressione delle regole. Le siamo molto grati, ministro, per aver rafforzato ulteriormente la nostra convinzione.
Io in realtà sapevo avevo dei dati in controtendenza.
Ma dati in controtendenza, io vedo, per quel che mi riguarda, la mia esperienza scolastica, vedo che sempre più, da quando è stata attuata questa riforma, ci siano ragazzi col pacchetto in mano. Adesso, se è vero che i bar non possono più venderlo ai minori di 18 anni, vabbè che in un liceo comunque ci sono anche i maggiorenni, però io l'ho visto in mano anche dei miei coetanei e io di anni ne ho soltanto 16, quindi evidentemente i miei coetanei o vanno tutti quanti alla macchinetta, ma le macchinette dicono che devono entrare in vigore, in funzione dalle 11 di sera in poi, quindi anche lì non dovrebbe essere consentito. Allora, o tutti quanti i baristi sono disonesti, oppure, cosa che non credo proprio, oppure a questo punto c'è da fare una considerazione: questa legge è talmente inappropriata che la gente trasgredisce tranquillamente, anche perché cosa vai a fare? Quale multa vai a dare a un barista che ha venduto un pacchetto di sigarette? Quello vuol dire ti ho fatto il mio mestiere, come vai, quello l'ha preso per il genitore, come vai a provare che non è vero? Quindi ci sono delle misure che sono assolutamente fuori luogo, che poi causano un aumento, perché ovviamente la gente che quando uno dice di non fare una cosa, la gente non si sa per quale motivo la fa automaticamente, forse per una forma di repressione, di ripulsione della regola,
forse quindi, trasgressione,
quello che chiamiamola come vuoi. E quindi la norma del ministro Sirchia si è dimostrata in 2 anni assolutamente fallace
da alcuni punti di vista,
ma io direi da parecchi punti di vista, anche perché inasprire così tanto
le regole, nei locali si sta meglio, vero?
Ma d'accordo, però inasprire così tanto le regole che adesso quello per fumare ha bisogno, abbiamo trasformato i fumatori in degli assoluti non lo so, in dei mostri. E allora il presidente Pertini che avrebbe dovuto fare?
Ma lui aveva la pipa.
Aveva la pipa. E allora Gianni Brera che avrebbe dovuto fare?
Aveva anche lui la pipa.
No, aveva il sigaro.
Ricadi
in errore.
Mi hai spiazzato. Allora finiamola qui, visto ti do l'onore delle armi, Roberto, ti saluto.
Ciao a tutti.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.